Benvenuti al Daily Digest di giovedì 14 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di antivirali, le forbici molecolari contro le pandemie a RNA, Bimma Sinkhol, geologia carsica e leggende nel cuore dell'Oman, Charles Strite, l'invenzione dell'automazione culinaria e il tostapane pop-up, Corvin Castle, ingegneria militare e miti gotici in Transilvania, Eunice Afroditua, verme Bobbit, il predatore invisibile degli abissi marini, orangutan di Sumatra, Pongo Abelii, la battaglia ecologica nell'ecosistema Leuser, Organic Maps, la rivoluzione cartografica offline e la difesa della privacy, Process Explorer, la dissezione forense dei sistemi operativi Windows, sistemi operativi cognitivi, l'apprendimento per rinforzo nel kernel di sistema, e Thomas Townsend Brown, l'enigma dell'elettrogravitazione e i confini della fisica. Iniziamo!
Antivirali CRISPR-Cas13, le forbici molecolari contro le pandemie a RNA. Per decenni, l'approccio farmaceutico contro le infezioni virali ha ruotato attorno allo sviluppo empirico di molecole mirate a inibire specifiche proteine patogene, un percorso di sviluppo lungo, incerto e in gran parte impotente dinanzi all'elevato tasso mutazionale dei virus. L'avvento dell'editing genetico ha promesso una via alternativa, ma il noto sistema CRISPR-Cas9, derivato dal sistema immunitario adattativo dei batteri, si è rivelato inefficace nella lotta antivirale, essendo strutturalmente predisposto a recidere esclusivamente le doppie eliche di DNA. La svolta biotecnologica si sta ora concretizzando attraverso l'uso della famiglia enzimatica Cas13, nucleasi di classe 2, tipo sesto, uno strumento programmabile capace di individuare, legarsi e distruggere selettivamente sequenze di acido ribonucleico a singola elica ssRNA. Dato che la stragrande maggioranza dei virus responsabili di pandemie umane letali come i coronavirus, i flavivirus, Zika, Dengue, e i virus dell'influenza utilizza l'RNA come materiale genetico per la replicazione, Cas13 è lo strumento definitivo per spegnere l'infezione alla fonte. Il meccanismo di base prevede la sintesi di un frammento guida, crRNA o gRNA, progettato bioinformaticamente per localizzare regioni genomiche virali altamente conservate. Queste regioni sono parti della sequenza nucleotidica che non possono mutare, poiché governano funzioni essenziali per la sopravvivenza del patogeno. Nel metodo più promettente finora testato, ribattezzato PACMIN, Prophylactic Antiviral CRISPR in Human Cells, l'enzima compatto Cas13 diviene armato con crRNA mirati a due bersagli fatali del virus SARS-CoV-2, il gene della polimerasi RNA dipendente RDRP, il motore che clona il virus, è il gene del nucleocapside, N, che ne struttura l'involucro. Inserito nelle cellule epiteliali respiratorie bersaglio, Cas13 degrada non solo l'RNA genomico in entrata del virus, ostacolandone la replicazione primaria, ma intercetta e taglia a pezzi anche l'RNA messaggero, mRNA, bloccando di fatto la sintesi delle tossine virali. Analisi bioinformatiche evidenziano l'universalità dell'approccio. Un pool combinato di sole 6 guide crRNA è teoricamente sufficiente a sopprimere oltre il 90% delle varianti di tutti i coronavirus noti alla scienza, con efficacia parallela testata sul ceppo influenzale H1N1. Inoltre, un effetto collaterale noto di Cas13, in cui l'enzima una volta attivato recide casualmente filamenti di RNA vicini, viene genialmente sfruttato nella tecnica gemella Sherlock, utilizzata per rilevare la traccia virale in fluidi corporei in pochissimi minuti ad un livello paragonabile alle diagnosi molecolari. Nonostante la potenza intrinseca del sistema di taglio, il progresso medico è trattenuto dal bottleneck, collo di bottiglia, della somministrazione in vivo, delivery. Affidarsi a vettori virali tradizionali come gli AAV, Adeno-Associated Virus, o il lentivirus espone i pazienti a gravi rischi di reazioni immunitarie infiammatorie avverse, limitando enormemente il volume genetico trasportabile. La soluzione più efficace attualmente in ricerca è l'utilizzo di nanoparticelle lipidiche LNPS non virali, le medesime guaine artificiali sfruttate nei vaccini a mRNA. Queste microcapsule aggirano le allerte immunitarie e si fondono con le membrane cellulari, anche se l'ottimizzazione per far sfuggire il carico Cas13 dagli endosomi degradativi cellulari, endosomal escape, verso il citoplasma rimane l'ultimo tassello per tramutare CRISPR-Cas13 nell'antidoto panvirale universale del nostro secolo. Speriamo che questi approfondimenti stiano stimolando la vostra curiosità. Voltiamo pagina su microsmeta.com.
Bimma Sinkhol, geologia carsica e leggende nel cuore dell'Oman. Bimma Sinkhol, localizzata nel sultanato dell'Oman lungo la rotta autostradale costiera che unisce la capitale Muscat alla città di Sur, rappresenta un eccezionale laboratorio a cielo aperto per l'osservazione delle dinamiche carsiche e uno dei poli di ecoturismo più rilevanti della penisola arabica. Geograficamente posizionata tra le cittadine di Ibab e Bama, a soli 600 metri dalle coste del Golfo di Oman, questa depressione strutturale si presenta ai visitatori come un cratere calcareo circolare di straordinaria simmetria, largo tra i 50 e i 70 metri e profondo circa 20 metri, contenente un bacino di acqua salmastra dal vivido colore turchese. La toponomastica locale rivela l'impatto psicologico che questa formazione ha esercitato per secoli sulle popolazioni indigene. Conosciuta in arabo come Aviat Naim, che si traduce letteralmente come il pozzo profondo della stella cadente, la credenza popolare narrava che il baratro fosse stato scavato dall'impatto di un meteorite cosmico. Altri folclori si spingono oltre, definendola Beit al-Afrit, la casa del demone, attribuendo la voragine all'opera di spiriti del sottosuolo. Nonostante il fascino di queste narrazioni, la genesi geologica del sito è ancorata a processi endogeni di intensa dissoluzione chimica e meccanica tipica dei sistemi carsici maturi. Da un punto di vista strutturale, l'area costiera è caratterizzata da rocce superficiali relativamente resistenti e poco solubili. Tuttavia, queste formazioni fungono da tetto a imponenti depositi sotterranei di calcare e dolomite risalenti al periodo eocenico. Nel corso di decine di centinaia di migliaia di anni, le acque di falda sotterranea rese leggermente acide dall'anidride carbonica disciolta hanno percorso faglie tettoniche e piani di stratificazione, erodendo chimicamente la roccia e allargando inesorabilmente le fratture fino a formare colossali caverne sotterranee. La crescita progressiva di queste cavità nascoste ha indebolito irreparabilmente lo strato superficiale. Quando la copertura rocciosa non è stata più in grado di sopportare il proprio peso litostatico, si è verificato un crollo catastrofico del tetto della caverna, aprendo il sinkhole verso il cielo. Indagini moderne di resistività geoelettrica hanno dimostrato che il cratere visibile è solo la finestra di un sistema carsico imponente che si estende per oltre 100 metri nel sottosuolo. Oggi, l'Awiat Naim Park preserva l'integrità ecologica del sito bilanciandola con l'afflusso turistico. L'acqua, essendo un crocevia tra le correnti sotterranee dolci e il cuneo salino del vicino mare, supporta un ecosistema unico. Tra la fauna spiccano i garra rufa, piccoli pesci onnivori endemicamente diffusi nei sistemi fluviali medio orientali. Assenti macro predatori, questi pesciolini sfruttano le interazioni umane nutrendosi delle cellule cheratiniche morte dei bagnanti che si immergono nelle acque, fornendo un processo naturale di microesfoliazione che attira migliaia di curiosi. Bimma Sinkhol si erge dunque a paradigma di come la geopolitica del turismo sostenibile dell'Oman riesca a capitalizzare forze geologiche distruttive, trasformandole in santuari di conservazione naturalistica e fascino culturale.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. Charles Strite, l'invenzione dell'automazione culinaria e il tostapane pop-up. Charles Strite, inventore poco noto originario del Minnesota, ha radicalmente trasformato il rapporto tra l'essere umano e la preparazione del cibo attraverso la meccanizzazione di un processo apparentemente banale. Durante la Prima Guerra Mondiale, l'economia industriale statunitense era focalizzata sull'efficienza e sulla riduzione degli sprechi. Strite, impiegato in un grande impianto manifatturiero a Stillwater, osservava quotidianamente un'inefficienza cronica nella mensa aziendale. All'epoca, la tostatura del pane avveniva tramite dispositivi elettrici primitivi, come il modello di 12 di Frank Shaler del 1909, che richiedevano l'esposizione manuale di un lato del pane alla volta e un'attenzione visiva costante. I cuochi, oberati dai ritmi industriali, si distraevano inevitabilmente, producendo enormi quantità di pane carbonizzato, con conseguente spreco di risorse alimentari e malcontento tra i lavoratori. Guidato dall'imperativo di eliminare la fallibilità umana dal processo, Strite iniziò a lavorare a una soluzione nel 1919. Il suo progetto, per il quale ottenne il brevetto ufficiale nell'agosto del 1921, era un capolavoro di ingegneria elettromeccanica precoce. A differenza di qualsiasi strumento precedente, il dispositivo incorporava tre innovazioni rivoluzionarie: elementi riscaldanti bilaterali in lega di nickel cromo nicrome che doravano simultaneamente entrambe le facce della fetta, un timer meccanico regolabile che interrompeva autonomamente il circuito elettrico al momento opportuno, e un meccanismo di rilascio a molle che espelleva fisicamente il pane lontano dalle resistenze, da cui il termine pop-up toaster. Il percorso di commercializzazione del tostapane di Strite illustra le tipiche barriere della transizione da prototipo a prodotto industriale. Finanziato inizialmente dai capitalisti locali Glenn Waters e Harold Gentry nel 1920, Strite produsse a mano i primi 100 esemplari destinati ai ristoranti della catena Childs. Sebbene l'entusiasmo iniziale fosse alto, i primi modelli artigianali presentarono difetti operativi e furono restituiti per riparazioni. Tuttavia, le correzioni ingegneristiche apportate da Strite consolidarono l'affidabilità della macchina, portando alla fondazione della Waters Gentry Company a Minneapolis, la quale iniziò a servire massicciamente il mercato alberghiero e della ristorazione commerciale con unità capaci di tostare fino a 8 fette in contemporanea. La vera rivoluzione sociologica avvenne nel 1926, quando il dispositivo fu riprogettato per l'uso domestico. Il nuovo modello, compatto e progettato per una singola fetta, introduceva un selettore analogico che permetteva all'utente di determinare il livello di doratura desiderato, rendendo l'apparecchio altamente personalizzabile. Il successo commerciale fu garantito dall'intervento dell'investitore Max McGraw, che nel 1926 acquisì la Waters Gentry, infondendo il capitale necessario per scalare la produzione e lanciare campagne pubblicitarie nazionali che posizionavano il pane tostato come versatile food item. Sopravvivendo indenne alla Grande Depressione, le vendite del Toastmaster esplosero. Entro il 1930 superavano il milione di unità annue. E nel 1933 la fabbrica di Minneapolis operava 24 ore su 24 su 4 turni. L'invenzione di Charles Strite non solo ha risolto un problema di mense industriali, ma ha stabilito un paradigma di design, fire and forget, le cui basi termodinamiche e meccaniche rimangono immutate negli elettrodomestici di tutto il mondo ancora a un secolo di distanza. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Corvin Castle, ingegneria militare e miti gotici in Transilvania. Tra le valli scoscese della regione di Hunedoara in Transilvania, Romania, si erge un complesso architettonico che fonde le necessità della guerra medievale con le espressioni artistiche del primo Rinascimento. Il Castello dei Corvino, noto localmente come Castelul Corviniloro o Castelul Uniazilor. Considerata non solo una delle più imponenti fortificazioni dell'Europa orientale, ma inserita anche tra le sette meraviglie della Romania, questa cittadella affonda le sue radici formali nel lontano 1409. In quell'anno, Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria, donò il preesistente mastio reale al nobile Vojku in segno di gratitudine. Ma la metamorfosi titanica in roccaforte di prima classe fu iniziata nel 1446 da suo figlio, John Uniadi, Giovanni Corvino, formidabile leader militare e reggente del regno ungherese. Uniadi supervisionò la costruzione di una cittadella gotica concepita per resistere alle micidiali e inedite pressioni balistiche del nascente espansionismo dell'impero ottomano. Costruita in un isolamento geologico superbo sulle pendici rocciose sovrastanti il torrente Zlati, la fortezza è inaccessibile ai cannoni dell'epoca. Il suo unico accesso è costituito da un gigantesco ponte sospeso in legno prolungato sopra un baratro vertiginoso, ancorato a massicci piloni di pietra estratti in loco. Sul lato dell'ingegneria militare attiva, l'edificio spicca per l'innovazione della sua cinta muraria doppia, irrobustita da complessi torrioni. Strutture prettamente funzionali includono il torrione isolato Neboisa, non aver paura, rimasto inalterato dall'epoca di Uniadi, concepito come ultimo ridotto estremo, e la torre Busdugan, la cui architettura massiccia ispirata alla geometria di una mazza d'armi era pensata per far deflettere i colpi delle bombarde d'assedio. Eppure, a dispetto della dura apparenza marziale, gli interni riflettono l'emergente gusto rinascimentale del potere dinastico europeo, poi espanso grandemente dal figlio di John, re Mattia Corvino. Le imponenti sala dei cavalieri e sala della dieta, con le loro arcate gotiche sormontate da chiavi di volta e medaglioni dipinti, ospitavano cerimonie diplomatiche e festini in pompa magna, segnando il passaggio della struttura da avamposto militare a centro di sofisticato potere feudale. L'aura che circonda il Corvin Castle è però irrimediabilmente tinta di oscurità a causa dei miti radicati nell'uso delle sue prigioni sotterranee. La narrativa storica popolare, veicolata massicciamente ai turisti odierni, asserisce che Vlad III, principe di Valacchia passato alla storia come Vlad l'Impalatore V, fu tenuto prigioniero da John Uniadi. Le leggende suggeriscono che egli sopportò condizioni di tortura tra le umide pareti di pietra da alcuni mesi a 7 anni. Un confinamento prolungato che avrebbe fatalmente esacerbato la patologia mentale sfociata nelle famigerate esecuzioni pubbliche della sua maturità. Questa connessione folcloristica ha spesso etichettato a torto la fortezza come l'ispirazione geografica occulta per il castello del conte Dracula nell'omonimo romanzo vittoriano di Bram Stoker del 1897. In realtà, l'aspetto visivamente stupefacente ed esagerato che ammiriamo oggi, inclusi i tetti incredibilmente alti e aguzzi arricchiti di maioliche colorate, deriva in larga parte dai restauri intrapresi nel XIX secolo, durante i quali ingegneri moderni, presi dalla febbre romantica, vi proiettarono il proprio capriccioso ideale estetico, mascherando in forme eleganti e neogotiche una spietata prigione militare transilvana.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Eunice Afroditua, verme Bobbit, il predatore invisibile degli abissi marini. L'Eunice Afroditua, universalmente noto nella cultura subacquea come verme Bobbit, È un predatore polichete le cui caratteristiche anatomiche e comportamentali sembrano sfidare i confini della fantascienza evolutiva. Endemico delle sabbie fini e dei sedimenti ghiaiosi delle barriere coralline e dei siti di muck diving nell'Indo-Pacifico, con avvistamenti celebri in Indonesia, Lembe, Bali. E nelle Filippine questo invertebrato bentonico è l'apice dell'evoluzione nell'agguato sottomarino. Dal punto di vista morfologico, il verme possiede un lungo corpo segmentato protetto da un esoscheletro chitinoso che esibisce iridescenze spettacolari, variabili in almeno 10 morfotipi cromatici dal viola scuro al grigio metallizzato o arancio chiaro. Sebbene la larghezza si limiti a circa 2,5 cm, la lunghezza può essere titanica. I record documentano esemplari vicini ai 3 metri di estensione, rendendolo il membro più lungo della classe dei policheti. L'efficienza letale del verme Bobbit deriva da un'architettura sensoriale finemente sintonizzata per la caccia notturna. L'animale trascorre la sua esistenza sepolto all'interno di una rete di tunnel verticali autoscavati, lasciando emergere appena pochi centimetri della sua testa, prostomio. Pur possedendo 2 occhi rudimentali alla base delle antenne, è praticamente cieco. La compensazione avviene tramite 5 antenne a strisce, tra cui 2 palpi segmentati posizionati vicino alla bocca. Queste estroflessioni, simili nell'aspetto a piccoli vermi innocui utilizzati come esca, fungono in realtà da sofisticati recettori meccanochimici che rilevano le più lievi vibrazioni o variazioni chimiche generate da pesci di passaggio. Quando la preda entra nel raggio d'azione, l'Eunice Afroditua innesca un riflesso biomeccanico di velocità fulminea. Il corpo è interamente rivestito di microscopiche appendici chitinose simili a zampe, dette setole. Utilizzandole per far presa sulle pareti del tunnel con un violento movimento sussultorio, il verme proietta il proprio baricentro fuori dal sedimento in frazioni di secondo. Immediatamente, il complesso apparato boccale si estroflette come una trappola per orsi. Esso è armato con una coppia di potenti mandibole e da 4 a 6 maxille dentellate. Strutture così affilate e robuste da riuscire a tranciare fisicamente un pesce a metà con la forza dell'impatto. Contemporaneamente, i policheti eunicidi iniettano una tossina paralizzante o letale che neutralizza le difese della vittima, consentendo al verme di trascinare prede molto più grandi di lui nelle profondità asfissianti del sedimento per essere digerite. L'impatto ecologico di questi predatori è tale che alcune specie ittiche hanno evoluto comportamenti di mobbing, soffiando getti d'acqua nel tunnel del verme per disorientarlo e segnalarne la presenza. Sul piano paleontologico, la biomeccanica del verme Bobbit è rimasta virtualmente immutata per ere geologiche. Studi sui fossili di Pennycnus formosae, risalenti a 20 milioni di anni fa, mostrano strutture di collasso del sedimento a forma di piuma, generate dalle medesime violente ritirate dei vermi ancestrali con le prede di vincolanti. Infine, sfatando miti persistenti, il nome Bobbit non deriva da cruenti rituali di mutilazione sessuale. La specie è un riproduttore broadcast spawner che disperde uova e sperma nell'acqua, ma probabilmente dalla forma fallica delle appendici o dall'aspetto reciso delle vittime predate, consolidando il suo status come una delle creature più temibili e formidabili degli ecosistemi marini globali.
Ogni articolo è un invito a riflettere e a sognare. Accetta il prossimo su microsmeta.com. Orangutan di Sumatra, Pongo Abelii, la battaglia ecologica nell'ecosistema Leuser. Sull'isola di Sumatra, nell'arcipelago indonesiano, si estende il Luso Ecosystem, ecosistema Leuser, un'area boschiva di oltre 2,6 milioni di ettari che si irradia dalle province di Aceh fino al nord Sumatra. Questa regione costituisce l'ultima frontiera intatta di foresta pluviale tropicale contigua dell'intero sud-est asiatico ed è nota per un primato ecologico incomparabile. È il solo luogo sul pianeta in cui tigri, rinoceronti, elefanti asiatici e scimmie antropomorfe condividono liberamente lo stesso santuario biologico naturale. La sentinella è l'indicatore più vulnerabile di questa vastissima rete ecologica è l'orangutan di Sumatra, Pongo Abelii. Attualmente, lo status della specie è critico. Circa l'85% della totalità degli individui sopravvissuti, tra le grandi scimmie antropomorfe più vicine all'Homo sapiens, dipende interamente dalle condizioni di salute di questo specifico biotopo verde. Contrariamente ai miti legati a fattori climatici naturali, l'accelerata estinzione biologica di queste creature altamente intelligenti deriva interamente dal collasso del loro habitat per finalità corporative e agroindustriali, in particolar modo la produzione massiccia di cellulosa per carta e le immense piantagioni di palma da olio. L'Indonesia è al centro dell'economia globale dell'olio di palma, ma a causa dell'assenza di terreni fertili sfitti, le compagnie agricole, supportate a volte da inefficienze normative e corruzione, si infiltrano illegalmente nelle aree protette del Parco Nazionale Gunung Leuser, designato Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Il modus operandi industriale e meccanico è brutale, le vaste aree di pianura e torbiere, habitat ideale in cui i pongo abelii trovano il nutrimento ottimale per i lunghi cicli di svezzamento. Vengono spianate dai bulldozer rase al suolo appiccando estesi incendi boschivi intenzionali. Tale disastro provoca catastrofi a cascata. Il fumo generato dalle deforestazioni di Sumatra provoca crisi polmonari, ASE, e danni macroeconomici estesi fino a Singapore e Giacarta. A livello faunistico, l'inserimento di infrastrutture per l'estrazione forestale divide chirurgicamente le foreste primarie, interrompendo in modo permanente i corridoi migratori essenziali. Gli oranghi, intrappolati in aree di alimentazione sempre più ristrette e private della copertura degli alberi alti da cui dipendono interamente, essendo quasi del tutto arboricoli e non in grado di vivere a lungo al suolo, vengono facilmente circondati da bracconieri o finiscono in conflitti con gli agricoltori, subendo caccia diretta per la cattura dei cuccioli da rivendere al mercato nero degli animali esotici. Le cifre dell'ecocidio sono spaventose. La perdita di copertura forestale a Sumatra si è avvicinata al 50% negli ultimi 15 anni. Solo negli ultimi 5 anni si stima che un quinto delle foreste di pianura dell'Euser sia andato distrutto per speculazioni commerciali illegali. Per invertire la rotta di questa estinzione di massa, gli sforzi geopolitici e l'ambientalismo scientifico stanno applicando protocolli di resilienza estremamente aggressivi e complessi. Oltre all'impiego massiccio di droni ad alta risoluzione UAV per mappare gli sconfinamenti industriali e raccogliere prove forensi contro il crimine corporativo, entità civili e organizzazioni come Global Conservation hanno chiuso e distrutto dozzine di piantagioni commerciali che violavano le aree protette e avviato un processo di rewilding e restauro forestale mirato a recuperare almeno 20.000 ettari critici. Parallelamente si implementano modelli di sviluppo sociale ed economico a basso impatto per le popolazioni indigene sumatrane, finanziando colture sostenibili e legalmente tracciabili, come il programma dell'Orangutan Coffee, con certificazioni dell'Unione Europea, nel rispetto della policy NDPE. Evitare la scomparsa dell'orangutan di Sumatra significa, nei fatti, preservare i servizi ecosistemici per oltre 4 milioni di cittadini in Indonesia e impedire il rilascio nell'atmosfera di 1,6 miliardi di tonnellate di carbonio catturati nei sedimenti torbosi della foresta, una battaglia da cui dipende l'equilibrio del sud-est asiatico. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Organic Maps. La rivoluzione cartografica offline è la difesa della privacy. In un'epoca in cui le infrastrutture di navigazione satellitare sono monopolizzate da colossi tecnologici che scambiano i servizi di mappe per dati di telemetria e sorveglianza comportamentale, l'applicazione Organic Maps emerge come un'ancora di salvezza per l'autonomia digitale. Questa utility di navigazione offline per Android e iOS basa il suo modello tecnico ed etico su OpenStreetMap, OSM. Il database geospaziale Wikistyle più grande al mondo ed esclude per principio algoritmi di tracciamento, pubblicità e raccolta occulta di dati personali. Le origini dell'app affondano in una cronaca turbolenta di acquisizioni e conflitti ideologici nel mondo del software libero. Il suo DNA tecnico deriva da Maps with Me, un'app fondata nel 2011 da Yuri Melnikek, Victor Avaca e Alexander Borsuk. Rinominata Maps.me nel 2014, l'applicazione fu venduta al colosso internet russo Mail.ru Group, periodo durante il quale il codice sorgente fu reso open source con licenza Apache 2.0. La crisi scoppiò nel novembre 2020. Mail.ru liquidò il progetto a una holding finanziaria, Crypto Fintech, che decise di monetizzare i milioni di utenti. La nuova proprietà riscrisse interamente l'app, tornando a una licenza proprietaria, integrando wallet digitali, pubblicità aggressive e alterando il motore di rendering locale. La reazione della comunità open source fu immediata. Roman Cizik, ex sviluppatore, insieme ad altri membri storici, recuperò l'ultima versione libera e creò un fork chiamato inizialmente OMAPS, che poco dopo mutò nome in Organic Maps. Dal punto di vista architetturale, Organic Maps risolve il problema computazionale del mapping tramite un motore di rendering proprietario, ora reso open source, noto come Drape, scritto in C per massimizzare la fluidità e minimizzare i carichi sul processore. Al centro del suo ecosistema offline c'è il formato file binario proprietario .mwm. Piuttosto che generare le mappe sul cloud durante l'uso, un processo lato server estrae ciclicamente terabyte di dati topologici XML grezzi di OpenStreetMap e li comprime ad altissima efficienza in questi pacchetti binari. L'utente finale scarica tali file a livello regionale o nazionale. Poiché tutte le topologie stradali, le curve di livello e gli indici dei punti di interesse sono memorizzati in locale, l'algoritmo di routing per auto, biciclette o percorsi pedonali avviene interamente on device, appoggiandosi solo alle coordinate RAW del chip GPS e garantendo sia zero latenza che zero dispersione dei dati. Il mantenimento di questa utopia open source non è però privo di logoramenti interni legati alla trasparenza dell'infrastruttura. Nel 2024 è divampata una controversia riguardante la scoperta di un server meta-routing chiuso utilizzato dai creatori per bilanciare i carichi durante il download dei map file dai server cloud come Mythic Beasts, il cui codice era stato silenziosamente passato da licenza Meta proprietaria e in cui erano stati abilitati temporaneamente log di richieste utente. Questo evento, percepito come un tradimento della trasparenza totale promessa, unito ai dissidi sulla governance finanziaria, ha spinto alcuni programmatori radicali a frammentare nuovamente il codice, fondando il progetto Comapps. Quest'ultimo punta non solo al codice client aperto, ma alla liberalizzazione completa della toolchain di generazione server delle mappe, sottolineando come l'infrastruttura geografica pubblica sia divenuta uno dei terreni geopolitici più sensibili nel controllo dell'indipendenza digitale.
Un piccolo intermezzo per ricordarti che puoi trovarci anche sui social. Metti un like e seguici. Continuiamo su microsmeta.com. Process Explorer, la dissezione forense dei sistemi operativi Windows. Nell'ambito dell'amministrazione dei sistemi, della cibersicurezza e dello sviluppo software, la visibilità sull'esecuzione in tempo reale del kernel è una necessità non negoziabile. Il Task Manager standard fornito nei sistemi operativi Windows offre solo una visione d'insieme edulcorata e ad alto livello delle risorse macchina. Per un'ispezione chirurgica, l'industria IT globale si affida a Process Explorer, un'utility avanzata sviluppata originariamente nella suite SysInternals da Mark Resinovich e Bryce Cogswell, oggi interamente acquisita e supportata da Microsoft. L'architettura di Process Explorer sfrutta un driver di dispositivo specializzato che si aggancia profondamente alle Application Programming Interface del kernel di Windows, bypassando le limitazioni dello User Mode per estrarre telemetrie granulari su ogni singolo processo in esecuzione. L'interfaccia utente è strutturata in un albero gerarchico che illustra le relazioni padre-figlio tra i processi, permettendo agli investigatori di tracciare visivamente l'origine di un programma sospetto, ad esempio, individuando malware generati da script mascherati all'interno di documenti apparentemente innocui. Il vero potenziale dell'applicazione, tuttavia, si esprime attraverso il suo pannello inferiore, Lower Pane, che può essere commutato in due modalità di visualizzazione critiche, Handle e DLL. La gestione degli Handle è fondamentale per la risoluzione dei conflitti operativi. Un Handle è un riferimento astratto che il sistema operativo assegna a una risorsa, un file, una chiave di registro, un thread o una porta di rete, quando un processo ne richiede l'uso esclusivo. Quando un utente tenta di cancellare un file e riceve un errore di file in uso, la potente funzione di ricerca globale di Process Explorer permette di individuare istantaneamente quale specifico processo mantiene bloccato l'handle, offrendo all'amministratore la facoltà di chiuderlo forzatamente in sicurezza. Parallelamente, la modalità DLL, Dynamic Link Library, elenca tutte le librerie di codice e i file mappati in memoria caricati da un processo, strumento indispensabile per gli ingegneri del software per risolvere i DLL hell, conflitti di versione, o per individuare librerie malevole iniettate abusivamente in processi di sistema legittimi, DLL hijacking. Oltre al troubleshooting prestazionale dove l'interfaccia differenzia visivamente il tempo di CPU speso in modalità kernel rispetto a quello in modalità utente Process Explorer è un pilastro della Live Forensics. L'utility esegue la verifica crittografica delle firme dei file eseguibili in tempo reale, evidenziando immediatamente i file binari le cui firme non corrispondono o che risiedono in percorsi di archiviazione anomali. Configurandolo per comunicare con il Microsoft Symbol Server tramite la libreria di biglp.dll, gli analisti possono risolvere lo stack di memoria dei singoli thread in stringhe di funzioni leggibili, smascherando esattamente quale blocco di codice stia monopolizzando le risorse di sistema. Questa fusione di diagnostica hardware e intelligence forense rende Process Explorer uno strumento cognitivo vitale per decifrare l'altrimenti opaca scatola nera dei moderni ecosistemi Windows. La tecnologia è magia spiegata dalla scienza. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com.
Sistemi operativi cognitivi. L'apprendimento per rinforzo nel kernel di sistema. L'architettura dei sistemi operativi, OS, che forma il substrato logico di qualsiasi infrastruttura digitale globale, si sta avviando verso una rottura del proprio paradigma storico. Da oltre 50 anni, la gestione del kernel, ossia il cuore dell'OS che governa l'allocazione della CPU, la gestione della memoria virtuale, lo scheduling dei processi e i protocolli IO si basa su euristiche. Le euristiche sono algoritmi statici, programmati da ingegneri umani, che dettano regole fisse per bilanciare l'efficienza generale. Esempi classici includono algoritmi round robin per la rete o il completely fair scheduler per l'esecuzione. Tuttavia, in ambienti estremamente dinamici come il cloud edge computing, le architetture AI scalabili e le reti di telecomunicazione 5G, questi modelli statici si rivelano lenti, incapaci di adattarsi in tempo reale all'immensa complessità dei flussi dati asimmetrici. La risposta ingegneristica alla fallibilità umana in questo dominio è la progettazione di sistemi operativi cognitivi auto-ottimizzanti, in cui il nucleo centrale è governato da intelligenze artificiali addestrate tramite apprendimento per rinforzo, reinforcement learning o RL. L'RL è un paradigma di machine learning in cui un agente impara a prendere decisioni interagendo con un ambiente, ricevendo ricompense se le azioni migliorano un determinato parametro. Nel caso dell'OS, il kernel diventa l'ambiente, mentre l'agente RL istruito da un Large Language Model, LLM, esplora lo sterminato spazio delle configurazioni di sistema, modificando dinamicamente le flag dei registri di memoria e persino riscrivendo l'assembly a basso livello in risposta ai carichi di lavoro, throughput, ritardi, frammentazione dati, percepiti da sensori integrati. Progetti di ricerca d'avanguardia, quali il framework OSR1 e il modello LLM denominato Dottore Kernel, illustrano il potenziale pratico di questa evoluzione. Tuttavia, l'addestramento di agenti per maneggiare il nucleo del computer affronta due ostacoli micidiali. Il reward hacking, dove il modello trova scorciatoie logiche per accumulare punteggio formale massimizzando una finta velocità e ignorando l'esecuzione del compito vitale, e le allucinazioni del modello, che generano script che portano in kernel panic l'intera macchina. Per arginare queste limitazioni critiche, i ricercatori hanno implementato sistemi come il TARN Level Reinforced Live One Out, TRULU, un sistema di stima che elimina la distorsione nei punteggi di RL calcolando oggettivamente i vantaggi nei cicli iterativi di ottimizzazione. Associando questo a funzioni di ricompensa basate rigorosamente su profilazioni hardware reali e a una formazione strutturata in due fasi per aumentare la standardizzazione dei ragionamenti, i risultati di questi agenti OS sono sbalorditivi. Sui benchmark di test come Kernel Bench, il modello cognitivo Dottore Kernel è in grado di produrre segmenti di ottimizzazione che offrono uno speed up di almeno 1,2 volte rispetto ai codici generati dagli esseri umani nel 47,8% dei tentativi. L'introduzione di tali tecnologie non promette semplicemente computer più rapidi, ma l'avvento di architetture che evolvono biologicamente all'unisono con le mutate condizioni elettromagnetiche e computazionali del loro ambiente di calcolo.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Thomas Townsend Brown, l'enigma dell'elettrogravitazione ai confini della fisica.
Thomas Townsend Brown, fisico e inventore statunitense nato a Zanesville nell'Ohio nel 1905, rappresenta una delle figure più dibattute nella storia delle scienze applicate, incarnando la sottile linea di demarcazione tra la scoperta empirica legittima e l'estrapolazione speculativa.
Proveniente da una famiglia agiata legata al settore delle costruzioni, Brown manifestò fin dalla giovinezza una marcata propensione per l'elettronica,
tanto che i genitori finanziarono i suoi precoci esperimenti casalinghi. Dopo un breve passaggio alla Doane Academy e al California Institute of Technology, Caltech tra il 1922 e il 1923, la sua carriera accademica fu segnata da una scoperta accidentale che avrebbe definito la sua intera esistenza. Lavorando con tubi a raggi X di Coolidge, notò che un condensatore asimmetrico sospeso, quando sottoposto a una carica elettrica di altissimo voltaggio, manifestava una forza direzionale netta, muovendosi apparentemente senza reazione, contraria verso il proprio polo positivo. Questa osservazione fu formalizzata alla fine degli anni 20 grazie alla collaborazione con il dottore Paul Biefeld, fisico e astronomo ex compagno di studi di Albert Einstein. Il fenomeno, battezzato effetto Biefeld-Brown, fu interpretato da Brown non come un semplice artefatto elettromagnetico, ma come la prima prova tangibile di un'interazione diretta tra l'elettromagnetismo e il campo gravitazionale terrestre. Convinto di aver scoperto un principio di antigravità, Brown coniò il termine elettrogravitazione, teorizzando che la manipolazione di forti campi elettrici potesse alterare la massa inerziale degli oggetti.
Negli anni 50, l'apice di questa convinzione fu il Project Winter Haven, una proposta riservata presentata all'establishment militare statunitense. Il documento delineava un vasto programma di ricerca commerciale e accademica volto allo sviluppo di dischi volanti con propulsione elettrogravitazionale capace di superare la barriera del suono senza boom sonico, sistemi di comunicazione avanzati e tecnologie per il rilevamento remoto di esplosioni atomiche. Tuttavia, l'analisi rigorosa da parte della fisica ortodossa ha ampiamente demistificato le interpretazioni antigravitazionali del fisico dell'Ohio. Studi dettagliati condotti in camere a vuoto hanno inequivocabilmente dimostrato che la spinta vettoriale svanisce in assenza di un mezzo fluido, confermando che l'effetto è il risultato dell'elettroidrodinamica, e più specificamente del vento ionico o scarica a corona. Le molecole d'aria nei pressi degli elettrodi affilati vengono fortemente ionizzate dal campo elettrico asimmetrico. Queste particelle cariche vengono accelerate, collidendo e trasferendo la loro quantità di moto alle particelle neutre circostanti, generating così una spinta meccanica netta misurabile, nota anche come deriva ionica. Nonostante la spiegazione termodinamica convenzionale, i brevetti concessi a Brown, tra cui il 300.311 GB del 1928, e molteplici brevetti statunitensi fino agli anni 60 per apparecchi elettrocinetici, hanno continuato ad alimentare un vasto sottobosco di speculazioni. Nel corso dei decenni, l'effetto Biefeld-Brown è diventato un pilastro della comunità ufologica e dei teorici della cospirazione, i quali sostengono che le scoperte originali siano state occultate. Alcuni analisti militari e appassionati hanno persino ipotizzato che velivoli classificati come il bombardiere Stealth P-2 Spirit impieghino tensioni elettrostatiche sui bordi d'attacco per ridurre il peso e migliorare l'efficienza aerodinamica, citando presunti bagliori bluastri, corona di scarge, osservati in volo, sebbene non esistano conferme ufficiali di tali meccanismi propulsivi ibridi. La parabola di Thomas Townsend Brown rimane un caso studio affascinante di come l'osservazione genuina di un'anomalia fisica, se associata a un'interpretazione psicologicamente e visivamente seducente, possa trascendere il metodo scientifico per trasformarsi in un mito tecnologico duraturo.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!